O Padre, nella nostra vita noi stiamo contemplando la presenza del Tuo amore che salva. Ti vogliamo dire grazie perché questo amore lo scopriamo anche nei momenti di difficoltà, di disagio, e vediamo come Tu sei capace di trasformare il male in bene e sai portare a compimento quel progetto di bellezza, di luce, di tenerezza che Tu hai nel cuore. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza per questa sapienza che è amore. Signore Gesù, Tu sei il risorto, il vincitore della morte. Tu Ti riveli come colui che non si arrende di fronte al male e che vince il male con la tenerezza dell'amore. Noi crediamo fermamente in Te, noi crediamo che Tu sei il risorto nella nostra vita. Ti chiediamo di mostrarti risorto nel nostro quotidiano, nelle nostre situazioni di ogni giorno. Per questo Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, questo Spirito che Tu hai già effuso nei nostri cuori, ma che noi vorremmo divampasse fino a trasformare tutta la nostra esistenza. Ti chiediamo dunque, Spirito Santo, di scendere su di noi, di rinnovarci con la Tua presenza, di riempire il nostro cuore, di accendere nel cuore il fuoco del Tuo amore. Ti ringraziamo perché Tu sei Spirito Creatore e continui a ricrearci. Tu, Maria, che sei colei che nel Cenacolo ha sostenuto e ha incoraggiato e ha guidato e ha consigliato gli apostoli e tutti coloro che erano lì con Te, queste 120 persone che rappresentano un po' tutta l'umanità, la varietà degli uomini, donaci di ricevere con fede e con apertura totale del cuore il dono dello Spirito, perché anche noi ci sentiamo impegnati a diventare testimoni della luce, del fuoco, dello Spirito Santo nel mondo. Amen. Siamo dunque al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli e qui cominciamo a vedere quali sono i segni della pienezza dello Spirito Santo. Abbiamo già contemplato due scene, la prima scena c'è stata una specie di brano riassuntivo, è quello che abbiamo chiamato il ponte tra il primo e il secondo libro, ma ciò che riguarda gli Atti degli Apostoli, possiamo vedere la prima icona, gli Apostoli e i famosi 120 insieme a Maria nella sala alta, nel Cenacolo, Maria che raccoglie tutti coloro che hanno fede nel suo Figlio risorto e li tiene nella preghiera continua perché imparino a guardare dall'alto le cose con l'occhio di Dio. Seconda scena, una scena che ci riporta alla fedeltà del progetto di Dio, c'è una specie di interrogativo che tocca il collegio apostolico, che tocca Pietro e i suoi compagni. Pietro è sempre colui che rappresenta un po' tutti, è un po' fin dall'inizio il primate, quindi è una cosa chiara che emerge, questa priorità di Pietro. Pietro è il Kefas. Ricordate il nome Kefas che ci viene tramandato da Giovanni, che vuol dire roccia, non è soltanto Petros in greco, ma è Kefas, che poi è lo stesso nome, non è casuale che San Giovanni ci tramandi che si dice Kefas, perché è lo stesso nome del sommo sacerdote che si chiamava Caifas. Quindi quasi a dire, tu Pietro, non è lui il sommo sacerdote, ma sei tu il nuovo sommo sacerdote, sei il nuovo Caifas, sei la nuova pietra, quella è una pietra ormai andata male, tu invece che sei pietra di scarto, su questa pietra che sei tu, così rottamata, in realtà sei la pietra che sosterrà tutto l'edificio della mia Kahal, della mia nuova. E quindi abbiamo visto questo Pietro che comincia a prendere la decisione e dire: come facciamo noi? Se il progetto di Dio deve essere fedele, noi dobbiamo fare di tutto perché questo progetto sia integro. Quindi per parte nostra che cosa dobbiamo fare? Se Dio ha pensato a 12, come facciamo noi ad andare avanti se siamo in 11? Occorre che domandiamo a Dio di reintegrare colui che manca, quindi seconda scena. Ed ecco, siamo alla terza scena, sempre di questa prima parte degli Atti degli Apostoli, che ci presentano un po' i testimoni a Gerusalemme. Voi mi sarete testimoni a Gerusalemme, quindi vedremo. Abbiamo visto questi testimoni a Gerusalemme che prima cosa si radunano per fare 10 giorni di esercizi spirituali nel Cenacolo. Se Gesù sale al Padre dopo 40 giorni, la Pentecoste arriva dopo 50 giorni e quindi vuol dire 10 giorni di esercizi spirituali, di silenzio, di preghiera, nel momento in cui decidono anche, o comunque decidono di domandare a Dio quale ha scelto per sostituire Giuda, ed ecco che siamo allora al 50° giorno. Il giorno della Pentecoste, che cos'era per gli ebrei? Tanto per capire, perché in fondo qui si sovrappongono tante cose. Il termine indica intanto il 50° giorno, Pentecostes vuol dire appunto 50° giorno, e fa riferimento alla festa delle settimane, che era la festa delle 7 settimane dopo la Pasqua, 50° perché è dopo 7 settimane comincia l'ottava, 7 per 7 49, poi c'è l'ottava, con l'ottava settimana comincia il tempo nuovo, e da qui anche il nome della festa delle settimane, in ebraico Shavuot, hanno dei nomi diversi, no? Pentecoste di per sé è greco, mentre invece Shavuot è la festa delle settimane. E qual era l'origine? Ecco, ricordiamo che come sempre le feste, anche le nostre feste, le feste liturgiche, hanno sempre un'origine di tipo stagionale. Noi siamo molto legati alle stagioni, ai tempi, ai momenti, no? Il metodo della inculturazione, guardate che è un metodo che non hanno mica scoperto col Vaticano II, esisteva già, è il metodo più antico che ci sia, sia nel popolo ebraico, sia nel popolo cristiano. Cioè, non si tratta di cambiare le feste, ma di transignificare le feste. Si tratta di prendere le feste e di dare un altro significato. Pensate a quanti templi pagani sono stati trasformati in chiese. Non li hanno distrutti, li hanno trasformati in chiese. Santa Maria di Leuca era dedicata a Minerva, in fondo all'Italia. Non l'hanno distrutta. Fin dal III secolo era già dedicata alla Madonna. Subito, trasformata, ci hanno costruito su un altro tempio e tac, cambiato. Pensate al tempio di Minerva che si trova anche ad Assisi, no? È diventata una chiesa, il Pantheon che è diventata una chiesa, cioè non si distruggono le feste, si trasfigurano, si trasformano. La festa dei Saturnali che è diventata il Natale. Pensate a cosa vuol dire, per esempio, il 17 gennaio, che festa è? Chi si festeggia il 17 gennaio? Sant'Antonio Abate, cosiddetto Sant'Antonio l'Egiziano. Cosa si fa in certi luoghi, soprattutto quasi tutta Italia, soprattutto in Italia nord verso il centro? In onore di Sant'Antonio Abate fanno dei grandi fuochi, dei grandi falò. Come viene rappresentato Sant'Antonio Abate? C'è un grosso cinghiale nero o porcello nero ai suoi piedi. Adesso nelle immaginette più c'è il porcello bianco, ma quelle più antiche, nella mia chiesa, quando ero parroco, dedicata a Sant'Antonio Abate anticamente, ci ho trovato un quadro del 600 in cui si vede questo grosso cinghiale nero sui piedi. Ora, quando c'era presso i Celti il culto del dio Lugo o Lug, che veniva rappresentato come un grosso cinghiale nero. Quando veniva celebrato questo culto, quando secondo voi sono in giro di più i cinghiali? Quando li mangiano più volentieri? Inverno. E cosa si faceva in questa stagione? Intorno al 15-17 gennaio si accendevano dei grandi falò per esprimere il passaggio dal buio della notte al chiarore. Col gennaio cominciano ad allungarsi le giornate. Si entra ormai nel nuovo ciclo. Cosa ha fatto la Chiesa? Lì ci ha messo Sant'Antonio Abate col suo fuoco, il famoso fuoco di Sant'Antonio, e Sant'Antonio Abate che ha vinto il lugo, il demonio gli appariva sotto forma di maiale, tac, trasformato in quello. Tant'è vero che, come si chiamano le salamelle, in dialetto milanese, la Luganega, Lug. Vedi che è rimasto un termine celtico. Il paese dove abitavo io si chiama Cassinetta di Lugagnano, è stata trovata un'area dedicata a Lugo. Lugo di Romagna, perché sono tutte parole celtiche, la dedicazione a questo dio del cinghiale che veniva celebrato durante il gennaio. Cioè, ecco. Tac. Non è che la Chiesa, quando è arrivata alla conversione, ha detto adesso cancelliamo gli idoli, eccetera. Tac. Li rivestiamo, gli diamo un nuovo significato, gli diamo un significato. Ma che è Lugo? Abbiamo Sant'Antonio Abate, è lui colui che ci combatte contro il male, è lui che segna un po' il passaggio dall'inverno alla primavera, eccetera. Stessa cosa. Tutte le altre feste sono finite sempre così. Come sono le feste ebraiche? Pensate, festa di Pasqua, è la festa del passaggio dai pascoli invernali ai pascoli primaverili, ecco Pesach, passaggio. E quindi era una festa di primavera. E lì tutti i riti che erano quelli di sgozzare l'agnello, di prendere il sangue, simbolo della vita. Intingere e metterlo sulla porta delle tende per dire così almeno le malattie degli agnelli e del gregge non passano, e poi non spezzare le ossa, eccetera. Ecco la risignifica, e poi sono le prime erbe che spuntano, prime erbe amare, prime erbe che spuntano, e dente di leone, l'insalata amara, ecco qui. Risignificazione, non è più qualcosa di stagionale, ma diventa qualcosa di storico. Celebriamo sì. Ma la nostra primavera è un'altra primavera, è la primavera di chi ha vinto la schiavitù. Noi stessi siamo usciti, ma non è più l'agnello che non ha spezzato le ossa, ma l'agnello è il simbolo del popolo di Israele, che è uscito senza le ossa spezzate. Il sangue è finalmente l'angelo della morte che è passato oltre le nostre case e che invece ha colpito gli egiziani. Capite che i segni rimangono tutti, ma vengono riletti. Ecco la risignificazione. È questa capacità saggia di assorbire i riti, ridando loro nuovo significato. E che cos'era la festa della Pentecoste? Era la festa dell'estate, la festa delle messi. Venivano offerte le primizie nel Tempio. Ma qual è il primo frutto dall'uscita dall'Egitto? Qual è il frutto della nostra libertà? È la legge. Era la festa della legge. Mosè, 50 giorni dopo la Pasqua, ricevette la legge sul monte Sinai. Ecco il primo frutto, ecco la festa. Le 7 settimane sono quelle passate da Mosè sul monte, scende con la legge in mano. Ecco il frutto dello Spirito che arriva, questa legge che finalmente Dio ci dà. Non siamo più un popolo senza legge. E quindi noi, che ormai abbiamo ricevuto questa legge, celebriamo i frutti. E i frutti sono, avendo detto sì a Dio, certamente diventiamo un popolo fecondo. Ecco che offriamo Lui i nostri frutti. Ora, ma qual è la nuova legge che è stata data ai cristiani? È lo Spirito Santo, che non è più la legge scritta sulle tavole, ma è la legge scritta nel nostro cuore. Vedete che non è cambiato niente se non il significato. no? Il fatto da stagionale diventa storicizzato, capite? Non è più il culto di un mito come Sant'Antonio, che so, come Lug, ma diventa invece la storia di un santo. Quindi la storia, è la storia che ci dice, perché il nostro Dio è il Dio della storia, non è il Dio della ciclicità delle stagioni, è il Dio che interviene attraverso i fatti storici, e la storia ha un andamento lineare, non ciclico. E quindi la storia parlerà per dirmi, ecco, la primavera non è la primavera, ma è la nuova primavera del nostro popolo, dove noi diventiamo un popolo libero. Il nostro inverno era la schiavitù, ecco la nuova primavera. Non passiamo da trasmigrando dai pascoli invernali ai pascoli estivi, ma noi passiamo dalla schiavitù alla libertà, ecco la nuova trasmigrazione, ecco la nuova uscita, passiamo ad avere una legge nuova, e questa legge nuova per chi è per il cristiano la legge nuova? La legge nuova è lo Spirito Santo, questa nuova total ex nuovi testamenti in Spirito Santo consistit, questo dice San Tommaso d'Aquino. Tutta la legge del Nuovo Testamento consiste nello Spirito Santo. Ecco allora che cos'è la Pentecoste, è il momento in cui questa nuova legge viene radicata nel cuore dei fedeli, coloro che credono nel risorto. Allora ecco, si capisce perché San Luca sceglie la Pentecoste per parlare di dono dello Spirito Santo. San Giovanni non arriva a questo. San Giovanni dice che lo Spirito Santo fu effuso sulla croce ed emise lo Spirito. E poi, dopo la risurrezione, soffiò su di loro, alitò su di loro, ricevete lo Spirito Santo. Allora, ma non ha aspettato la Pentecoste? No, perché San Giovanni non era importante. Per San Luca, invece, è importante questa sottolineatura, quasi per segnare, seguendo l'andamento della festività ebraica, come Dio entra nella storia e ridà senso e slancio nuovo alle vecchie festività, dà un significato nuovo, come ha fatto per la Pasqua, così fa per la Pentecoste, diventa un nuovo senso. Quindi il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine ed essi erano riuniti nello stesso luogo. Siamo ancora, gli essi sono ancora i 120. D'improvviso vi fu dal cielo, cioè da Dio, il cielo è il simbolo di Dio, da Dio, un rumore come l'irrompere di un vento impetuoso che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Ecco. Allora, siamo nell'ultimo giorno della Pentecoste, no? Perché la Pentecoste durava una settimana intera, quindi siamo nell'ultimo giorno, quindi c'è stata tutta questa preparazione. Gli apostoli si trovano in questo luogo dove possono vedere le cose dall'alto, ed ecco che proprio dall'alto, più alto di loro, dal cielo, un grande rumore, un rombo, un vento, interessante, il vento è sempre il termine che viene usato nel Vangelo di Giovanni, no? Il vento non sai di dove venga e dove vada, cioè vuol dire che siamo di fronte a una potenza, lo Spirito Santo, alcune definizioni di potenza, no? Il rombo, il tuono, la voce di Dio come il tuono di grandi acque, ricordate il Salmo, eh? Quindi è qualcosa che ci parla in maniera diversa dagli uomini. Il tuono che è una voce misteriosa, ci parla con la voce di Dio. Poi il vento impetuoso non lo puoi catturare, non lo puoi prendere, non lo puoi mettere in scatola, non puoi sapere dove venga e dove vada, non lo puoi dominare il vento, non lo puoi fermare, non lo puoi imprigionare. Più tardi nel 381, mi pare, se non ricordo male, sì, mi pare 381, a Costantinopoli, verrà definito col primo concilio di Costantinopoli che lo Spirito Santo non è un'emozione, ma è una persona divina. E quindi subito dice, lo Spirito Santo non lo puoi imprigionare, non lo puoi guidare, non lo puoi girare dove vuoi tu, ma è lui che ti guida, no? Quindi lo Spirito Santo è imprendibile, è una persona divina, procede dal Padre e dal Figlio, stesso potere, stessa dignità, stessa maestà, stessa divinità, sono le tre persone divine, e il concilio di, siccome è una definizione che è stata fatta per porre fine a una eresia, c'era un'eresia curiosa, guardate che è ancora un po' diffusa, le eresie, ricordate che sono un po', le posizioni eretiche sono sempre ripetitive, sono monotone, ripetitive. Lo gnosticismo non è mai finito, il manicheismo è ancora presente, è venuto fuori poi ancora in parte un po' con fine 600, con i giansenisti, quindi questa visione negativa di ciò che è materiale, di ciò che è fisico, di ciò che è corporale, no? Tutte queste cose qui. Ebbene, qui c'è questa eresia, era l'eresia euchita, gli euchiti, chi erano questi euchiti? Erano delle persone, buone persone, le quali cercavano di realizzare nella loro vita la parola di Gesù, bisogna pregare sempre senza smettere mai, e avevano frainteso le cose, come spesso quando uno esagera nelle cose, rischia di fraintenderle, no? Esistono delle verità ed esistono delle verità impazzite. Se io dico che questa immaginetta è bella, perché naturalmente rappresenta la Vergine e Sant'Anna che si trova al Louvre di Leonardo, cioè, no, francamente non puoi dire che non è bella, ma se io comincio a dire, ma questa è la più bella immaginetta di quelle che esistono, capite? Allora, la verità è dire questa immaginetta è bella, ma quando io dico questa è la più bella immaginetta di tutte, questa è una verità impazzita, ho esasperato un aspetto e l'ho fatto diventare totalizzante, come se poi le verità impazzite sono queste. Ora, avendo compreso male che cosa vuol dire pregare sempre senza mai smettere, questi pensavano che pregare sempre senza mai smettere vuol dire continuare a ripetere preghiere fino all'esaurimento fisico e mentale. Per cui uno, fuori di ripeterle, e alla fine questi avevano proprio l'idea che facendo così riuscivano a vivere un'esperienza profonda di Spirito Santo, addirittura loro stessi erano in possesso dello Spirito Santo e naturalmente rischiavano di confondere lo Spirito Santo con la loro epidermide, con la loro psicologia un po' fragile, con le loro emozioni. E allora, prima cosa che il Concilio dice, attenzione, lo Spirito Santo non è un'emozione, dovremmo dirlo a tanti gruppi di preghiera, lo Spirito Santo non è un'emozione, non è un sentire, un non sentire, ma è una persona divina, quindi anche se non lo senti c'è, anzi proprio quando non lo senti che c'è di più, e quindi quando credi di possederlo in realtà possiedi un bel niente, perché lo Spirito Santo non si lascia possedere da nessuno. Come vedete, niente di nuovo sotto il sole, no? Anche questa eresia euchita che è stata un po' messa al bando attraverso il Concilio di Costantinopoli, il primo Concilio di Costantinopoli. Bene, allora lo Spirito Santo qui appare proprio come un vento che tu, di cui non ti puoi impossessare, non è qualcosa che tu puoi dire è mio, è qui, lo prendo, lo tengo, no. E poi addirittura come un fuoco, anche questo, il fuoco non lo puoi mettere in tasca, ricordate il libro dei Proverbi che dice nessuno può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi. Cioè, per dire, se tu cerchi di possessarti del fuoco e di portarlo dentro di te, in realtà ti bruci, ti scotti. Cioè, lo Spirito Santo è qualcosa che tu non puoi prendere. Il fuoco è qualcosa di fuggente, è qualcosa che non riesci a dominare. Pensate, un grande incendio, quando scoppia è difficile poi trovare, quando arrivano d'estate questi grandi incendi. Pensate a quello che è scoppiato qualche tempo fa in Australia, no? Che non riuscivano a venirne a capo. Quindi apparvero ad essi delle lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Quindi abbiamo, vedete quante immagini? Allora, prima un rumore, un tuono, simbolo della potenza di Dio, il tuono ci ricorda Sinai. Secondo, un grande vento, la Ruah, Yahweh, che ci riporta alla creazione, questo soffio che è vita, che non puoi contenere, poi diventa un fuoco, un fuoco che anche qui non è dominabile, non è possedibile, eccetera. E poi lingue, vedete un'altra immagine, lingue di fuoco, non è semplicemente fuoco, ma sono lingue di fuoco, quindi c'è qualcosa che ci spinge poi alla testimonianza, alla parola, a dire, perché la lingua vuol dire parlare anche, lingue, fuoco, che apparvero su tutti quelli, su ciascuno di loro, quindi non... si può usarlo solo sui 12 e assolutamente, mi raccomando, non di più. Non facciamo confusioni, perché qui la confusione non va bene. Allora, si posavano su ciascuno di loro, tutti furono riempiti di Spirito Santo. Già vedete un'altra definizione, riempiti, il verbo è plerò, vuol dire c'è una pienezza, lo Spirito Santo è qualcosa che ti riempie, e questo ci ricorda ancora San Giovanni, no? Lo Spirito Santo come fiumi d'acqua viva, qualcosa di inarrestabile, qualcosa che è più grande di te, quindi pienezza. Furono riempiti di Spirito Santo. E come si fa a essere riempiti tutti di Spirito Santo? Se uno ne ha, ce l'ha tutto lui. No, lo Spirito Santo è capace di riempire tutti. È come se, è quello che dice Sant'Agostino, no? Guai se tu con la tua sete riesci ad esaurire la sorgente. Tu vai a bere, bevi, ma la sorgente c'è ancora e tu ti sei riempito. Quindi tu puoi riempirti, ma la sorgente riempie tutti, ma nessuno riesce ad esaurire la sorgente. Ecco lo Spirito Santo che riempie tutti, ma nessuno può dire di io ne ho più di te. Perché la sorgente è riuscita a riempire tutti. E cominciarono a parlare, qui è un cominciare, c'è qualcosa che comincia, siamo all'inizio di un tempo nuovo. Inizio, in principio Dio creò il cielo e la terra. C'è una nuova creazione, lo Spirito Santo aleggiava sulle acque, sul caos primordiale, qui lo Spirito Santo arriva su queste persone che sono ancora in uno stato un po' caotico, che non sanno ancora cosa fare, che non capiscono ancora un granché. E allora lo Spirito Santo, ed essi cominciarono a parlare, quindi comincia a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi. Manzoni, che è molto abile come poeta, ma anche come credente, nel famoso inno La Pentecoste, dice: come la luce rapida piove di cosa in cosa e color vari suscita ovunque si riposa, tal si rivelò la luce dello Spiro, l'arabo, il parto e il siro in suo sermon l'udì. Come la luce quando scende suscita colori diversi, eppure è un'unica luce, se scende su questo tavolo suscita il marrone, se scende su questo paralume suscita il giallo arancione, se scende sulla mia sciarpa suscita il blu, è sempre la stessa luce che suscita colori diversi, così è lo Spirito Santo che entrando in persone diverse suscitava carismi diversi, vedete, modi di esprimersi, la ricchezza dello Spirito Santo, capite? Spirito Santo come fuoco, come vento, come tuono, come lingue, vedete quante immagini, lo Spirito Santo, per dire, ricordati che lo Spirito Santo non lo puoi racchiudere in una definizione, mentre Gesù lo puoi racchiudere in una definizione, Dio lo puoi racchiudere nella definizione di Padre, lo Spirito Santo è qualcosa che ti sfugge perché è creatore, è creativo, è fantasioso, non è ripetitivo, ti spinge sempre oltre, non potrai mai dire che quello che lui sta facendo è già stato fatto ieri, no, assolutamente. Ricordate che a Marta Rubin Gesù ha detto: sto facendo per te qualcosa di nuovo, una nuova Pentecoste d'amore. Ora, una nuova Pentecoste d'amore, foyer de charité, vuol dire che qualcosa di nuovo, vuol dire che se io oggi sto ripetendo quello di ieri, non sono più fuori di Charité, perché non è più nuovo. Nuovo vuol dire nuovo, vuol dire che è inedito, che non è più quello di ieri. Vuol dire che non sto facendo le stesse cose che facevo ieri. Vuol dire che sto ogni giorno rinnovandomi, perché lo Spirito Santo mi spinge ogni giorno più avanti, non indietro. Ecco la novità del foyer de charité, questo spingersi. E quando noi, ricordate, poi Marta Robin lo diceva molto bene, ricordate quando diceva, non so se lo sapete, diceva: quando il demonio non riesce a distruggere un'opera, la fa ristagnare. Così succede nella nostra vita, Lui non riesce a distruggere la tua vita, la fa ristagnare, cioè ti impedisce di andare avanti, di crescere. Quando non cresci più, sei morto. Solo i morti non crescono più. Questo nell'amore, nella vita coniugale, ogni cosa, O si cresce, o se no, si muore. Non si può fermarsi. E allora, ecco, lo Spirito Santo è colui che ti spinge sempre oltre, sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo. Quindi cominciano a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava ad essi il potere di esprimersi. Quindi altre lingue. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei devoti provenienti da tutte le nazioni del mondo. Ora, fin dalla prima irruzione dello Spirito Santo, Luca prospetta confini molto ampi. Interessante, tutte le nazioni, è un po' esagerato, Ricordate quando comincia il censimento? L'imperatore Augusto decise di fare il censimento su tutta la terra, che esagerazione, cioè per dire che alla fine c'è un grande movimento di popoli, tutti si muovono perché c'è di mezzo un rinnovamento, c'è qualcosa che si sta muovendo dentro e che nessuno coglie, tutti si stanno muovendo ma non sanno perché, tutti stanno obbedendo ad Augusto ma nessuno sa che Augusto sta obbedendo a Dio. C'è qualcuno che è più grande di Augusto, e Augusto senza saperlo stava obbedendo a Dio. E qui c'è questa stessa cosa, succede questa grande folla, è normale, a Gerusalemme per le grandi feste, Pasqua, Pentecoste, eccetera, arrivavano pellegrini ebrei che erano nella diaspora. Cos'è la diaspora? La diaspora era, vuol dire disseminare, erano disseminati nel mondo, perché quando c'erano state le grandi deportazioni degli ebrei, gli ebrei erano commercianti, eccetera, che un po' giravano dappertutto, ma la deportazione poi non tutti sono tornati, parecchia gente si era rifatta la vita. Notate bene che la deportazione non schiavitù. Quindi eri esule, quindi ti potevi rifare la vita, eccetera. Una volta rifatto la vita, quanta gente dice: qui ho la casa, ho i nipoti, ho i figli, dov'è che vado? Torno là, dopo 70 anni cosa trovo? Non è nessuno. Però è arrivata la fede, per cui si andava a fare il pellegrinaggio una o due volte all'anno, oppure una volta ogni tanti anni, si andava a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme per le grandi feste, per Pasqua, Shavuot, Pentecoste, oppure per la festa delle capanne. Erano le grandi feste del pellegrinaggio, per cui anche pellegrini. Si capisce quindi che Luca cita un po', tutti i luoghi della dispersione, della diaspora, delle comunità ebraiche, e quindi comincia a dire che qui erano presenti. Al prodursi di questo rumore, quindi è un rumore che si è prodotto dentro e fuori, un po' come il tuono sul monte Sinai, che il popolo di Israele diceva a Mosè: parlaci tu, perché se ci parla il Signore noi moriremo. Qui invece che aver paura, questa gente è attirata da questo tuono, quindi è un tuono che attira, non è un tuono che fa paura. Al prodursi di questo tuono, di questo rumore, potremmo dire la lingua ebraica, tuono si dice kol, che vuol dire anche kol, vuol dire anche voce. Quindi è una voce, è come la voce che viene dal cielo, la voce di Dio è un tuono, ecco il kol. Ricordate il Salmo 28, il Signore tuona sulle acque, il tuono di Dio sulle grandi acque, cioè è il famoso Salmo dei sette tuoni, il tuono di Dio fa partorire le cerve, avanti questo tuono che anche lì è un salmo, notate bene, anche lì c'è una grande, siamo nello stesso principio, dell'assorbimento delle culture. È un salmo dedicato a Baal, il dio della pioggia, il dio della tempesta e dei temporali, che viene poi attribuito a Yahweh. è stato sostituito solo il nome, è un antico inno cananeo che poi è finito nel Salterio. Per dire, io posso benissimo prendere delle poesie di Gandhi e metterle nel libro di preghiere, cioè basta che io gli do un altro significato, capite? Cioè, né gli ebrei né la Chiesa non ha mai avuto schifo di ciò che è umano, tutto ciò che è umano viene da Dio, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, e quindi basta soltanto qualche piccolo ritocco che tutto rientra nel grande progetto di Dio, basta ritoccare, basta trasfigurare, no? O transsignificare, questa transsignificazione. E quindi quanti salmi, per esempio il salmo del Signore mio pastore è un salmo che ha un'origine egiziana. Lì c'era, non era il Signore il mio pastore, ma era il faraone il pastore del suo gregge, e il gregge era faraone, spesso si identificava con un pastore. Ora non so se le sapete queste cose, questo non deve scandalizzare nessuno, ma perché alla fine ci si esprime con i mezzi culturali che si hanno, no? Pensate a quante musiche, che, ma anche lì non si è mai avuto dei problemi, quante musiche profane che sono finite poi anche nella liturgia. C'era una messa del 500 che era intitolata La caccia, semplicemente perché c'era dentro una melodia che serviva per quando si andava a caccia ed è finita poi nel Gloria in Excelsis Deo, ma perché no? No? Io mi ricordo che da bambino nel mio paese si cantava le litanie della Madonna, no? Come dappertutto, e c'era una nenia di litanie che mi piaceva molto, diceva Kyrie eleison, Christe eleison, poi vabbè, Santa Maria, Santa Virgo Virginum. Poi, appassionato di lirica, verso i 14-15 anni, sento che questa cosa non è nient'altro che il duetto tra il padre Germain e il come si chiama e Armando della Traviata. Di Provenza il mare il sol, chi dal cuor ti cancellò, chi dal cuor ti cancellò, di Provenza il mare il sol, uguale, tal quale. Verdi che è finito dall'opera. La gente imparava le melodie e vedete che qui siamo a questi metodi della per cui non dobbiamo scandalizzarci. Mi ricordo che una volta stavo celebrando una messa in un santuario, ho portato il mio gruppo parrocchiale eccetera, e io ma che bello, questa musica d'organo accompagnava l'elevazione eccetera, e dopo, ma io non mi sono accorto perché non conoscevo i miei giovani, hai sentito che l'organista cosa ha suonato l'elevazione? È una canzone dei Beatles un po' rallentata. No, io mi sono accorto, cioè, non dobbiamo aver paura di queste cose, no? Quando la creazione umana si può essere elevata, la creatività umana si può essere elevata per rendere gloria a Dio, perché no? No? Ora, noi a volte andiamo avanti a scatole chiuse, no? A scomparti stagni, ma la bellezza si esprime dappertutto, si può prendere tutto insieme. Quindi allora siamo al prodursi di questo rumore, quindi c'è questo rumore, c'è questo call che incomincia, è una voce che viene dal cielo, la gente, la grande folla, eccitata e confusa, non riesce a capire cos'è sto rumore, è una voce ma non riusciamo a capirla questa voce, è la voce di Dio. Ed ecco che questa voce, questo call, viene interpretata da altre voci, che tutti capiscano nella loro lingua, ci vuole qualcuno che interpreta questa voce. Fuori da sé, dalla meraviglia, dicevano, tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua nativa? Ecco, capite cosa succede? Cosa ha in mente San Luca? San Luca ha in mente la ricomposizione, una ricreazione dell'unità della grande famiglia umana. Sta cominciando qualcosa di nuovo. Tenete presente la narrazione opposta a questa. Genesi 11, Torre di Babele. Parlavano tutti la stessa lingua e non si capivano. Qui si parla tutti una lingua diversa e si capiscono benissimo. Non dice che parlavano tutti la stessa lingua, eh? Dice che tutti gli apostoli e tutti quelli che c'erano lì parlavano ognuno una lingua diversa e tutti capivano nella loro lingua. Allora capite che si capisce già ancora cos'è lo Spirito Santo, è questa lingua nuova che tutti capiscono. Ma se lo Spirito Santo è la legge nuova messa nei cuori da Dio, questa legge nuova è l'amore, e si capisce che tutti possono comprendere questa lingua. È l'unica lingua universale che non ha bisogno di interpreti. L'amore, con la A maiuscola. E questi sono stupiti perché dicono, ma come? Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle regioni della Libia presso Cirene, romani qui residenti, sia giudei che proseliti, cretesi, arabi, tutti quanti li sentiamo esprimere nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Quindi di che cosa parlavano? Di Dio. Parlavano della grandezza di Dio, della bellezza dell'amore di Dio. È un grande lodare Dio. E tutti sentono che stanno lodando Dio. Quindi vedete, qual è il primo frutto dello Spirito? Il primo frutto dello Spirito non è se non la lode al Padre. Perché è un amore che viene dal Padre e dal Figlio. Il frutto dello Spirito non è né la profezia, né il dono delle lingue, ma né i miracoli. Il primo è la lode al Padre. È questa gratuità. E questo esprimere la bellezza e la grandezza di Dio e cantare la grandezza e la bellezza di Dio. E tutti erano sbalorditi. Notate bene, avete visto i verbi che abbiamo trovato? Abbiamo trovato meraviglia, eccitazione, confusione e poi sbalordimento, vedete? Sbalorditi e non sapevano che pensare e andavano domandandosi gli uni agli altri. Che cosa vuol dire ciò? E quindi siamo di fronte a un grande interrogativo. Che cosa sta succedendo? Qual è il messaggio che Dio ci vuol dare? In che maniera Dio sta parlando alla nostra vita? Interessante questo, eh? Cioè, hanno capito che c'è un messaggio dietro questo. Forse Dio ci sta spingendo qualche cosa di nuovo. C'è una novità, è qualcosa di inedito, vedete, lo Spirito Santo che fa qualcosa di nuovo. C'è una creazione nuova, la vecchia creazione, quella in cui gli uomini non si intendevano più, è finita, sta cominciando una nuova creazione, un nuovo modo di vivere, da dove gli uomini cominciano a intendersi, a capirsi, al di là di tutte le barriere dovute alla diversità di lingua, di cultura, di geografia, di provenienza. Altri poi, beffandoli, dicevano, si sono ubriacati di vino dolce, cioè di mosto. Notate bene anche qui, un'altra cosa. Come sempre, di fronte alle grandi opere di Dio, le interpretazioni sono sempre due, una contraria dell'altra. Cioè in fondo rimane sempre la libertà. Cioè Dio arriva a portare nella tua vita grandi cose, ma non ti costringe poi. Lui ti dà la luce, ma non ti apre gli occhi a forza. Lui fa entrare nella tua camera un raggio di luce al mattino, ma non viene con le mani ad aprirti le palpebre a forza per dire guarda questa luce. No, tu puoi anche decidere di non vederla. Puoi chiudere le palpebre e dire no. E quindi c'è sempre questa possibilità. Quello che era successo a Gesù succede ancora agli apostoli. Voi sarete testimoni davanti a tutti i popoli, cominciando da Gerusalemme. Ma sappiate che essere testimoni vuol dire anche essere fraintesi, non essere capiti, essere beffati. Ecco, possiamo davvero vedere, ecco allora qui, come viene presentato lo Spirito. Lo Spirito viene presentato come pienezza, è un po'... il titolo, no, che abbiamo dato, i segni della pienezza dello Spirito. Viene presentato con pienezza. Avete visto il versetto 2, riempì la casa, quindi avvolge tutta l'esistenza. La casa è un modo di dire, no? Quindi la tua esistenza. progetti, relazioni, impegni. Anche il vuoto che c'è dentro di te viene riempito dallo Spirito, lo Spirito Santo viene a riempire il vuoto della tua povertà, è il luogo dell'incontro. E poi andavano a posarsi su ciascuno, cioè sei amato in modo unico, personale, irrepetibile. Su ciascuno di noi si posa lo Spirito Santo, non dice che ognuno aveva la stessa lingua, no? Stessa lingua di fuoco, ognuno aveva la sua linguetta di fuoco, ognuno aveva la sua forza dallo Spirito, una forza diversa, unica, irrepetibile, originale. È bellissimo pensare che sei amato in modo unico, personale, irrepetibile. Tutti furono riempiti, la mia chiamata è inserita in un cammino ecclesiale, dove ciascuno è il sostegno dell'altro. È un cammino familiare, dove tutti sono riempiti, ma ognuno in maniera differente. E ancora, dava potere di esprimersi, lo Spirito illumina il tuo mistero, ti dà un modo nuovo di esprimerti. Lo Spirito Santo quindi è lì, illumina il tuo mistero e ti permette di esprimerti con la tua originalità, per quello che sei. Chi sei, perché vivi, perché tu prendendone consapevolezza abbia la forza di essere te stesso, per essere dono. Anche qui è dava. Come lo Spirito Santo dava il potere di esprimersi. E poi esprimere le grandi opere di Dio, ecco. È ciò che ti rende libero e felice, è saper vedere e gustare ciò che Dio riempie, compie per te. Più tu vedi le cose belle che Dio compie per te, più ti senti libero, più ti senti sciolto, più ti senti abbandonato, più ti senti sereno. Ecco, proviamo a pensare questi ultimi giorni che abbiamo passato, perché sono andato un po' indietro, no? Possiamo domandarci che cosa ha compiuto Dio per noi, in che maniera lo Spirito Santo ha riempito questi ultimi giorni, per esempio. Quale novità mi ha messo dentro? Dove mi sta spingendo? Come mi aiuta a superarmi, a uscire dal mio vecchiume? Avete visto, Lo Spirito Santo prima ti porta in alto, nella camera alta, ma poi ti fa scendere in basso. Non devi stare nella camera alta perché là, Signore, è bello stare qui, facciamo tre tende, no. Vai nella camera alta per vedere le cose con gli occhi di Dio e per ricevere la forza di Dio, poi devi scendere giù nella strada ad annunciare a tutti, anche a costa di essere beffato, preso per ubriaco, la bellezza di ciò che Dio ha compiuto per te. Ecco, credo che anche qui ne abbiamo per riflettere abbastanza a lungo nella nostra vita, sul nostro oggi, sulle nostre situazioni che stiamo sperimentando.